Ready or not.
Giunto
ormai.
Rumore.
Da magna per forza.
Welcome to Radio Revolution.
Siete seduti ben comodi? Rumoresque. Incominciamo. Rumoresque.
Dopo una settimana di attese, i vostri speaker preferiti di Radio Revolution tornano sulle nostre frequenze, per l'appunto.
Ciao a tutti, studentesse e studenti del mondo.
Del mondo, addirittura. Sì, sì, ormai
non
siamo
lanciati.
Non
abbiamo confini, siamo mica FM come quelli sfigati dell'FM.
Esatto. Quindi
abbiamo delle antenne.
Arriviamo dappertutto grazie a internet.
Te basta che accendi un computer e ci puoi sentire anche se abiti in Guatemala.
O con un iPod, con un iPhone, con un iPad.
Sì, con un device qualunque.
Wow, che mi hai già fregato. Niente ragazzi, gran giornata, mercoledì 12 marzo, un caldo incredibile.
Sì, finalmente è arrivata la primavera, se così si può chiamare, anche se una rondine non fa primavera, diciamolo. Però dopo settimane di pioggia,
diciamolo. Però è una gran giornata per me, Alfre. Oggi sono arrivata a casa dopo qualche giorno di assenza perché sono tornata in patria a Milano. E novità, ho un asse del water.
Oh, che spettacolo.
Incredibile, è un piacere.
Ti hanno fatto un regalo?
Sì, è guardare il mondo da un'altra prospettiva. Sei quei 10 centimetri più in alto. Non pensavo che facessero la differenza.
Bene, ti manca una macchietta del caffè che provvedo a regalarti.
Oh, perfetto, sarebbe perfetto.
Sarà soltanto una chimera che
sì, rimarrà come la cassola per te.
Esatto.
Lo stai facendo
quando
apposta.
Mi fai la cassola
Niente,
rimarrà con l'asse
pregata.
Del bagno ma senza caffè al mattino. Potrei stroccarlo ai tuoi vicini di casa, dato che...
Cosa che faccio tra l'altro ripetutamente. Ma va bene. Una piccola moca ce l'ho, anche se non è molto buona. Ma bando alle ciance.
Allora, di cosa parliamo oggi, cari ascoltatori di Radio Revolution o di Rumoresque?
Allora, oggi si parla nello specifico della situazione legata, diciamo, un po' alle donne. Appena passato l'8 marzo, quindi tutti gli anni ci si spende in questa giornata per ricordare quanto la figura della donna sia fondamentale nel mondo, dimenticando purtroppo quanto invece tale figura spesso e volentieri, troppo spesso, venga
emancipata.
Ci siamo emancipate.
C'è una differenza abissale tra i ruoli della donna e dell'uomo, quindi che le donne si stanno battendo per questo, quindi sono nati movimenti, eccetera. Ma tutto viene poi in realtà dalle leggi del nostro paese, sia dell'Italia che dell'Europa.
Ebbene sì, e ovviamente non ci limiteremo a quello perché ci conoscete, ci piace poi approfondire, quindi si parlerà in generale di genere.
Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Non avrebbe bisogno di presentazioni, ma io ve lo presento comunque. Questa era De André con la canzone del maggio. Di maggio.
Canzone di lotta, direi.
Ebbene sì, ebbene sì.
Riferita sia una giornata di maggio, dove ci furono
un
feriti,
po' di pestaggi, sembrerebbe, eh? Ma non è questo l'argomento di oggi. Facciamo comunque un salto indietro.
Bene, le cuffie nuove già fanno zin zin zin.
Fanno zin zin zin?
Sì, ce l'ho, oh, ce l'ho con lo scontrino, sì.
Ma forse...
No, no, è lo spinotto, guarda.
Uno spinotto che fa zin zin zin. Bello, sarebbe un bel titolo per un album di Ricky Gianco.
Sì.
Vabbè, comunque, scusatemi, zin zin zin. Torniamo rapidamente al 1978. Data in cui il 22 maggio, per rimanere in tema di maggio, venne fatta la legge 194. Prima di allora l'interruzione volontaria di gravidanza, in qualsiasi forma, era per il codice penale italiano un reato. Mentre con la legge 194 si consente alla donna, nei casi previsti per l'appunto da tale legge, di poter ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza.
Ben... Però in una struttura pubblica, quindi in un ospedale, e nei primi 90 giorni di gestazione. Poi tra il quarto e il quinto mese invece è possibile ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza soltanto per motivi di natura terapeutica. Quindi magari se non si riesce a portare avanti la gravidanza, se il feto ha dei problemi, insomma, legato comunque a una terapia, a una patologia particolare.
Ma il bello è che teoricamente tra queste motivazioni ci sono anche quelle legate solo al giudizio della donna, quindi rispetto alla propria impossibilità di diventare una madre. Questo legato alla giovane età, a rapporti preesistenti al di fuori dei quali è stato concepito il bambino, quindi sto con un uomo, rimango incinta, ci lasciamo, decido che non è il caso di portare avanti la gravidanza, posso decidere di non portarla avanti. Purtroppo la situazione è un pochino diversa qua in Italia. Non so se cos'era ieri o l'altro ieri, in Parlamento tutte le deputate hanno protestato in maniera attivissima rispetto al difendere le quote rosa. Però non hanno pensato neanche per un momento di fare una protesta per difendere la legge 194 e il diritto alla salute delle donne.
No.
Un esempio, che tra l'altro è uscito oggi su Repubblica, la storia di questa ragazza che a causa di una legge, la legge 40, che vieta la fecondazione assistita a coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche, di cui tra l'altro vietano anche la diagnosi preimpianto del feto, si è trovata nell'impossibilità di interrompere una gravidanza. E oltre a quello, legata anche all'articolo 9 della stessa legge 194, ricordiamo che si prescrive che tutti gli ospedali italiani siano tenuti ad erogare il servizio di aborto, prevedendo anche che questo venga fatto in situazioni di sicurezza. Solo che c'è questo piccolo vincolo per cui bisogna rispettare la presenza degli obiettori di coscienza.
E si è stimato che nel nostro paese gli obiettori di coscienza ce ne stanno un fottio.
Un pochetto tanti, tant'è che l'Europa ci ha condannato, Ci ha condannato
perché,
qualche giorno fa.
Ne avete troppi e quindi non si garantisce appunto il diritto di poter esercitare, cioè di poter esercitare questa cosa qua. Quindi, ma poi siamo partiti da questa cosa qua per parlare di donne in generale, ma poi ci sono tanti i diritti delle donne, insomma, nei posti di lavoro, nel ruolo che ricoprono nella società. Però, dato che sono coloro che ci mettono al mondo, diciamo, questo è un diritto molto 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 importante.
Sì, poi è emblematico del fatto che dopo anni e anni di lotte, appunto, per l'acquisizione di questo tipo di diritto, il fatto che in questo momento ci sia una legge, cosa che tra l'altro non è legata solo alla 194, però che ci sia una legge e che questa legge non venga applicata, perché chi è l'organo che dovrebbe, l'istituzione che dovrebbe poi farsi carico dell'applicabilità di queste leggi, se ne sbatte completamente le balle, tenendo conto anche che rispetto all'accusa che ha mosso l'Europa, il Ministero della Salute se ne è lavato le mani dicendo che il problema non sussiste perché il carico di lavoro per i ginecologi che non sono obiettori si è addirittura dimezzato. Un po' diversa è stata la versione della Laiga.
La Laiga,
libera associazione italiana di ginecologi, che si batte per l'appunto per l'applicazione della legge 194/78. Sono un po' di parere contrario, pensano che l'effetto del calo degli aborti è proprio legato all'aumento dei medici obiettori. Quindi, ossia, qual è il problema della presenza di sti medici obiettori?
La minore capacità di accogliere le richieste delle donne porta comunque a una diminuzione degli aborti, perché aumentano appunto gli aborti spontanei nelle cliniche private. Però c'è da dire anche che chi vuole abortire non ha il diritto, soprattutto non ha i soldi per farlo. In una clinica privata non ci può andare, quindi tutti devono avere appunto questo diritto, tutte le donne devono poter appunto, come dicevo prima, esercitare questo diritto qua. Il problema è che
Non viene fatto. Ma poi si permettono anche di non dare, caso emblematico, la pillola del giorno dopo, che non è assolutamente un farmaco abortivo, ma è un contraccettivo di emergenza, peraltro. E l'obiezione di coscienza dei farmacisti gli permette, in maniera illegale, di rifiutarsi di venderla.
Non lo so, a me qualche omino vestito di bianco con la papalina che sta a Roma seduto su una poltrona che ogni domenica esce su un balcone, secondo me c'entra qualcosa su queste decisioni qua. Ma però non mi vorrei tanto sbilanciare. Intanto è caduto un microfono, ma noi ascoltiamoci Rocco Codrillo.
Non lo sentite? Che strano, ticcattio. È il primo allarme, poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirvi. Ci provo gusto, mi piace tallonarvi. Non vi do tregua mai, perciò poveri voi, restate in guardia che sta arrivando il vostro coccodrillo. Sono diplomato ed insegno il ritmo ballo, sono un maestro. Scappate pure, correte se vi pare. Io vado piano, io non mi do da fare. Io non mi affanno troppo, vi aspetto tutti al varco. E quando è l'ora di fare i conti, io mi presento al ritmo di una sveglia. Il ritmo batte, vi dà una strana voglia. Che strana tentazione, che voglia di ballare. Non resistete, che sta arrivando il vostro coccodrillo. Sono diplomato ed insegno il ritmo ballo, sono un artista. Persone serie voi, persone rispettate. Siete le peggio, perché voi resistete. Voi non vi abbandonate mai, voi non vi concedete mai. Fate violenza a voi stessi e poi con gli altri, per rabbia vi sfogate. Non è corretto, ma quando la smettete, eh? Sì, voi persone serie, ma fatemi il piacere, seguite il ritmo e andate a tempo col vostro coccodrillo. Andate a tempo e seguite tutti il ballo.
Come mi piaceva quando ero piccola, mi piaceva un sacco Bennato, questo album, tantissimo. Perché era tutto grande, l'album grande, su Bennato. Peter Pan, poi vabbè, io li davo, cioè la mia connotazione era molto disneyana rispetto a questa cosa. Però sì,
tra l'altro mi sa che sta uscendo un film.
subennato? Non lo so. Un uomo e una fisarmonica. No, un'armonica. Cazzarola, non lo capirò mai la differenza.
Una te la metti in bocca e una te la metti in braccio.
Quello è anche la visione, quella banale. Però fisarmonica. Fis per cosa sta?
Boh, fisica.
Ci vuole
il fisico.
Mi piace. Quindi uscirà un film su Bennato.
No, su sui denti di Bennato, anche sull'armonica. Su Walt Disney con Tom Hanks, tra l'altro.
Con Tom Hanks? Sì.
Ho visto la pubblicità sti giorni. Deve essere bello, anche se insomma. Tom Hanks, come si dice a Parma, lo godo. Però Walt Disney un po' meno.
Walt Disney dipende, ha avuto un po' di contro, poi un po' di pro.
Ma sai, non so se hai mai visto la puntata dei Griffin dove fanno tutto, dove Stewie e Cane e Brian viaggiano, no? E vanno a finire in vari mondi dei vari cartoni animati. Uh-huh. Tipo la forma di South Park.
No, non
forma
l'ho visto.
Di Simpson. A un certo punto arriva forma Walt Disney, che sono tutti tipo felici nella casa, che cantano i dolci sfornati, le torte sul davanzale della finestra. E poi a un certo punto entra il personaggio, il farmacista dei Griffin, quello
sì,
rosso che è ebreo,
sì.
Entra dentro
viene
la casa,
lo
ammazzano.
E i Griffin comunque sono allucinanti, sì. Dissacranti,
mamma mia.
Vabbè ragazzi, torniamo a noi. Abbiamo parlato un attimo di quella che è la non applicata legge 194 in Italia e ci spostiamo in Europa, quindi Unione Europea, per far capire un attimo che è un problema che è molto generalizzato.
Ecco, vediamo come si stanno muovendo anche i movimenti più o meno femministi o comunque le figure femminili all'interno dell'Unione Europea, come ad esempio il cosiddetto rapporto Estrella, che è la relazione di un'eurodeputata Edith Estrella, appunto. Si proponeva di promuovere un'educazione adeguata dei bambini e delle bambine, stimolare quindi attivamente la prevenzione di gravidanze indesiderate, un'educazione sessuale e garantire l'accesso equo alla contraccezione e all'aborto, sicuro e legale, appunto in un'ottica di lotta alle discriminazioni di genere, molto importante.
Ovviamente associazioni e attivisti un po' più conservatori non si sono neanche interessati a quelle che erano le disposizioni della risoluzione, quindi legate alla salute sessuale, la prevenzione di malattie e l'educazione. Hanno portato dalla loro la maggioranza degli eurodeputati popolari e conservatori legati all'aspetto dell'aborto, quindi all'approvazione, la ricerca di un'approvazione di un testo che sia più neutro per quanto riguarda l'aborto. Dopo mesi di dura campagna di questi no aborto, che già il 22 ottobre scorso erano riusciti a far slittare il voto rispetto a questo rapporto, e il Parlamento europeo ha deciso di non approvare questa risoluzione, che era una risoluzione a tutti gli effetti sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi. La cosa che mi ha preoccupato un po' di tutta questa storia è che questo fronte no aborto sta dilagando in maniera incredibile a livello europeo e non
come
solo.
Come ogni battaglia c'è la controbattaglia, no? Quindi c'è qualcuno sempre che si oppone per qualche ideale
conservatore, retrogrado,
cattolico. Sì,
esatto, sicuramente religioso.
Boh, cari ascoltatori, a me mi dovete scusare, ma purtroppo io ho questa vena un po' anticlericale.
Non si era assolutamente colta.
Ma guarda, bisogna schierarsi nella vita, come d'altronde fanno anche loro, per carità.
Sì, ho capito. Però arrivare addirittura a un'iniziativa di legge popolare da 1 milione di firme, che si chiama Uno di Noi, tra l'altro hanno raccolto già 1.800.000 firme per chiedere la protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di competenza dell'Unione Europea, nelle quali tale protezione risulti rilevante.
Vabbè, io non mi meraviglio più di niente, dato che qualche papa fa avevano addirittura detto che in Africa, cioè che comunque il preservativo non doveva essere usato, cioè nell'ottica appunto delle popolazioni africane, dove non è controllata né la natalità né la mortalità, e quindi le malattie che ci sono nei villaggi, eccetera, l'AIDS che si propaga come un'onda sonora.
AIDS, che tra l'altro il maggior numero di casi femminili di AIDS non so legati se alla mancanza dell'uso del contraccettivo piuttosto che per altre motivazioni, quindi l'uso di droghe. A Parma ha avuto il maggior numero di casi.
Sì, poi quello legato anche alla prostituzione, cioè non controllata, nel senso che quelle povere ragazze, essendo
spesso e volentieri immigrate,
documenti immigrate, arriva la mafia che ti dice ti pago se vai in strada, lo sappiamo tutti che come va a finire, insomma.
Tra l'altro l'obiettivo di questa petizione degli anti-aborto è chiedere all'Unione Europea di introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività presupponenti la distruzione di embrioni umani, quindi in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pubblica. Cioè praticamente noi torniamo indietro, stiamo tornando al Medioevo, la storia è chiaramente ciclica. Però
se non altro che ciclica, bisognerebbe raggiungere un apice almeno di civiltà per tornare indietro.
Purtroppo è già stato raggiunto con gli egizi, probabilmente.
La fisica ci insegna che la distribuzione gaussiana però poi arriva a un apice, ma poi scende. Cioè, curva gaussiana che è caratterizzata da due flessi, un incrocio.
La fisica non ha mai tenuto conto di un aspetto molto importante della natura umana, ossia quanto si può essere stronzi.
Il cervello.
Bello. Cioè, la stronzaggine umana è una cosa che non può essere inserita all'interno di qualche variabile o di qualche calcolo. E niente, su questa valutazione tra l'altro molto profonda ascoltiamo della musica che è meglio. Breathless, Jerry Lee Lewis. Non Jerry J.
Non Jerry J, no.
Era carino però Jerry J. Sarà il fratello, qualcosa del genere. Ah, vabbè, ragazzi, proseguiamo che qui non c'è tempo da perdere. Abbiamo parlato del rapporto Estrella bocciato. Adesso parliamo invece di cosa è passato al Parlamento Europeo. Ossia il rapporto Honeyball della deputata laburista inglese Mary Honeyball. Nome che tra l'altro fa molto ridere.
Infatti non voglio tradurlo, ma...
L'avranno tradotto tutti automaticamente, esatto. È anche piuttosto semplice. Comunque, tale rapporto è stato approvato sulla base di questo testo proposto, che è a proposito dello sfruttamento sessuale. Ossia, si chiede che i paesi dell'Unione Europea riducano la domanda di prostituzione punendo i clienti, ma non le prostitute. Prioritaria quindi è la lotta alla tratta e allo sfruttamento, e gli stati membri dovrebbero migliorare l'istruzione e ridurre la povertà che obbliga donne e minori alla prostituzione.
Ma che bella idea!
Carina la signora Honeyball.
Nel testo però non si menzionano le leggi sull'immigrazione, che noi vediamo poi tra l'altro molto molto, cioè, inerenti a tutta questa cosa qua, perché mi viene da ridere perché
ancora però Rainbow, no. Che non lo so, quando ti parte il trip è facile che
no stavo pensando che la signora Honeyball la signora Palle Dolci, diciamo così,
la palle di miele,
diciamo, non menziona le leggi sull'immigrazione né dei diversi stati non suggerendo politiche inclusive, politiche di integrazione, appunto, che si occupino di questa questione qua, anche perché sappiamo, come dicevamo prima, che molte ragazze che sono costrette a fare questo, sfruttare, a fare questo mestiere, sono appunto degli immigrate senza documenti, con problemi molto seri, che sicuramente, cioè, non ci vogliono stare in strada.
No, direi di no.
È anche accettare il fatto che magari qualcuno vuole fare questo lavoro.
Esatto, esatto. Infatti il grosso problema di questa, perché ovviamente uno dice va bene, no, lo sfruttamento sessuale, che bello, ci sono diverse attiviste, diversi comitati che si sono schierati contro questa proposta di legge, per il semplice fatto che il modello nordico, che è quello che viene applicato già in Olanda o altro, non tiene conto che la criminalizzazione del cliente non solo è inefficace per ridurre la prostituzione e la tratta, ma addirittura aumenta il rischio di violenza sulle prostitute stesse, motivo per cui in Olanda ai tempi poi si decise di legalizzarlo e di creare per l'appunto la famosa via, come si chiama?
Il quartiere a luci rosse.
Bravissimo, cioè, faccio anche la di più, ci sono andata 4 volte, non nel quartiere a luci rosse, ad Amsterdam, vado lì ogni tanto, così studio la forma delle...
Ma sì, che no, che poi tipo ho chiesto a qualche mio amico che c'è andato, non esistono delle vetrine con degli uomini dentro.
No, assolutamente, sono tutte donne, tra l'altro super certificate, tra l'altro super gnocche. Vabbè, fa niente, comunque sono quasi delle modelle, sembrerebbero. Sì. Loro sono assolutamente consapevoli comunque del lavoro che vanno a fare.
No, però ho capito questo dato, questa lettura, dici, capito? Sono tutte donne, non c'è nessun uomo dietro una vetrina.
No.
Perché vetrinificare soltanto una donna? Anche
ma
se...
perché voi fate schifo.
Sì, ma è vero. Cioè, non amo parlare di generi, cioè, nel senso di cassette chiuse con uno scritto maschio, però... È vero, cioè, una prerogativa.
Vabbè, lì è proprio la vetrina nella maniera più specifica del termine, cioè è un, non lo so, lo vedo molto come la Mediaset qua, cioè, capito, il vendere il corpo femminile sì. Al massimo, cioè davvero ragazzi, c'è la via di serie A e la via di serie B. Cioè la via di serie B ti trovi dei quarti di bue che si depilano addirittura in vetrina. Comunque la gente ci va, i gusti sono gusti. In ogni caso, per concludere questo nostro ragionamento rispetto a questa legge, un altro problema è il fatto che rinforza in qualche modo lo stereotipo dell'etichetta di vittime e pone tutte queste definite sex workers nella maggior parte dei siti, che migrano come sfruttate vittime di violenza e criminalità, mentre, come diceva giustamente Alfredo, c'è anche la possibilità di una scelta consapevole, e si distoglie ancora una volta lo sguardo della realtà e, come al solito, si cercano delle soluzioni che siano moralistiche e repressive.
Sì.
Questa è stata approvata come legge e si spera, ed è iniziata qua una grande battaglia rispetto alla legge Gallardón, che è stata presentata a dicembre dal ministro della giustizia spagnola. Una legge incredibile.
Che appunto vuole modificare la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza, non permettendo alle donne di scegliere liberamente del proprio corpo e della propria vita. Quindi non sarà infatti più possibile abortire se non gravidanze causate da violenze sessuali che procurino rischi per la salute della donna, e il rischio però dovrà essere certificato da ben 2 medici, quindi non basta più se conosci un medico.
Esatto, niente. È giusto, questo è contro il fatto di avere, sai, le amicizie, le solite cose magna magna, cioè, bravissima la signora che ha proposto questa cosa. Tra l'altro è quasi sicuramente, se ce ne si rende conto nel momento in cui si legge le parole, che sono esattamente quello che c'era 30 anni fa. Cioè è una proposta di legge che è reazionaria, è antistorica, produrrà una vera e propria violazione dei diritti delle donne e farà tornare indietro di decenni la condizione sociale delle donne stesse. E in ogni caso poi, quando abbiamo detto prima che si faceva un discorso più ampio, che non aveva a che fare solo con le donne, è perché tutto questo tipo di legiferazione, quindi dalla richiesta dei no abortisti di sospendere i soldi per la ricerca, da tutte queste richieste che vengono fatte, vanno poi immediatamente a ribaltarsi anche su omosessuali,
un po' su tutti. Cioè, io penso che alla fine abbiamo parlato anche delle puntate precedenti di proibizionismo, no? Cioè, ottieni lo stesso risultato. Perché? Perché se tu vieti una cosa, cioè non è che di punto in bianco non smette di esistere questa cosa qui. Cioè, le ragazze rimarranno incinte lo stesso, anche se tu fai una legge del genere, soltanto che saranno costrette a doversi avvalere di strutture non adeguate, morire, ammalarsi.
Sicuramente un sacco hanno sentito. Quindi, della notizia della ragazza che ha abortito da sola in un bagno un paio di giorni fa neanche. Bene, se questo deve essere, insomma, l'effetto immediato di leggi come questa, ragazzi, fortunatamente c'è gente che si oppone, e entreremo più nello specifico. Prima ci rilassiamo un po', ci ascoltiamo un pezzettino e dopodiché concludiamo la nostra puntata praticamente.
È Forest Cure.
Sarà che le mie cuffie non fanno zin zin zin, però si sentono davvero bene. Bravo, bravo, bravo. Oh, io sento bene, mi sento bene.
Non è che le ha fatte mia nonna.
Ah, come fate le cose voi giù non le fa nessuno, Alfred.
Il terrone non compra l'olio, lo sale da giù
e anche le cuffie, anche sembrerebbe. Le cuffie, sì. Bene, un applauso alla nonna di Alfred che ha fatto le cuffie troppo
grazie,
bene.
Nonna.
Grazie. Vabbè, ragazzi, la reazione immediata alla proposta di legge Gagliardon è stato la nascita di un movimento, chiamiamolo movimento, chiamiamolo appello. Io decido. Questo appello pretende che venga garantita la libera scelta alla procreazione, che i governi restino laici e non ci si può permettere che vengano imposte sulla vita di donne e uomini delle scelte che sono dettate da opinioni personali, moraliste e ideologiche, anche perché, lo dicevamo prima, non si può tornare indietro di 30 anni e soprattutto non può essere sottratto il diritto all'autodeterminazione.
Autodeterminazione vuol dire libertà, libertà di cui abbiamo parlato spesso nelle nostre puntate, perché appunto uno non è che può decidere sulla vita degli altri proferendo parole, leggi, opere o missioni su quello che è la vita di un altro, o comunque decidere per me. Io devo essere libero di utilizzare il mio corpo come voglio, andando incontro a tutto quello, a tutte le responsabilità che poi uno si prende, però...
Sì, anche perché non è il massimo del divertimento, cioè sono convinti del fatto che perché qui ovviamente si parla di autodeterminazione da tutti i punti di vista, anche quella sessuale, questo tabù che nel 2014 non è più accettabile, il fatto che entri in una farmacia e i lubrificanti e tutte le cose sono nascoste praticamente, cioè ti devi vergognare a chiedere un pacchetto di preservativi.
Certo.
Quando poi appunto...
Poi in televisione fanno la pubblicità delle slot machine, delle macchinette nei vari punti slot, delle scommesse online.
Quelle vanno bene.
Tranquillo.
Ma non comprare preservativi e lubrificanti, men che meno i sex toy. Sì, c'è la gente che ancora entra dentro nei sexy shop con l'occhiale, con il baffo finto, il naso finto e il cappellino per non farsi vedere.
Comunque l'8 marzo in Spagna hanno occupato il movimento femminista madrileno. Occupato un posto, un palazzo, appunto per rivendicare e autodeterminare lo status femminile in Spagna, però in tutto il mondo, a questo punto in tutta Europa, in tutto il mondo, per autodeterminarsi e condurre una lotta contro le libertà vietate al sesso femminile, o comunque al genere in sé per sé.
Battaglia che, visto i continui attacchi che vengono fatti in Italia alla legge 194, un esempio tra tutti, i consultori pubblici che vengono definanziati sempre, quindi sono sempre più quelli costretti alla chiusura, la cecità della politica di fronte alla percentuale preoccupante di medici obiettori, che quindi produce un'impossibilità fattuale di praticare l'aborto anche se questo è garantito per legge, beh, ha portato all'adesione da parte sia di movimenti di genere e femministi che di uomini transgender, che sono scesi in piazza davanti allo slogan di "Io decido sul mio corpo" per difendere per l'appunto la legge 194, l'aborto e la libertà delle scelte sessuali.
E quindi le varie richieste che sono state avanzate sono appunto l'abolizione dell'obiezione di coscienza alla 194, i consultori laici aperti 24 ore su 24, pro-life fuori dalle scuole, dagli ospedali, dalle farmacie, contraccettivi gratuiti e la lotta contro la violenza di genere e il femminicidio, prevede appunto finanziamenti strutturali ai centri antiviolenza, quindi formazione degli insegnanti, un'educazione sessuale, introduzione ai percorsi educativi, non solo che si limitano al contrasto della violenza di genere, ma anche all'omofobia. Quello che noi ci chiediamo è come mai ci sono questi problemi qua che contribuiscono alla decrescita di un paese, sia culturalmente che economicamente, perché poi queste sono cose che pesano anche all'erario della sanità, però non le finanze.
Non ti preoccupare, Alfred, adesso abbiamo Renzi che ha messo 8 donne.
Don Matteo.
Siamo a posto, no? Siamo
sì,
praticamente
infatti,
a posto, abbiamo le nostre quote rosa. Per l'appunto, che si battono per il loro diritto ad essere sedute col culo al caldo su quella poltrona, per il resto non gliene frega niente, perché giustamente abbiamo la parità, ossia sono stronzi, cioè, uguali, politici donne e uomini.
Io su sta cosa qua, sì, vabbè, per me ci può entrare chiunque in Parlamento, cioè non è che ci deve stare una percentuale 55, per me possono essere pure 70 le donne.
Sì, ma che siano
30.
Capaci.
Infatti, che siano capaci, no? Quindi, come dicevi tu all'inizio della puntata, cioè battetevi per modificare sta legge, battetevi per far sì che i diritti delle delle donne siano veramente dei diritti esercitati, e non soltanto sulla carta, non soltanto, non battevi soltanto per quello stipendio mettendomi le magliette bianche, insomma.
Sì, esatto, tutte vestite di bianco, è terribile.
Poi mi fanno ridere quelle del centrodestra che si battono per i diritti della donna, per la parità nella,
il diritto a fare bunga bunga poi, tutte le settimane, cioè, più bunga bunga.
Poi vi lascio immaginare cosa volevo dire.
Ma sì, non generalizziamo, sicuramente sono vittime e andrebbero, e giustamente, io approvo la legge della signora Palle di Miele, bisogna far pagare chi le invitava ad Arcore e non loro, perché erano nel pieno diritto di visitatrici, chiamiamole visitatrici. Arcore è una gran bella villa.
Infatti,
eh? Stupenda. Vabbè, ragazzi, vi salutiamo adesso.
Ma io saluterei, guarda, anche perché qua il tempo stringe. Adesso dovete scusarci, questa settimana la puntata di Numeresco durerà un po' meno. Vabbè, dai, 10 minuti in meno. Ma perché
non se ne accorgeranno neanche, metteremo un pezzo bello lungo.
Allora, perché altrimenti rimaniamo chiusi qua nello studio. Non abbiamo più autobus per tornare in centro, quindi vi dovete accontentare di sentire le nostre voci soltanto per 40 minuti invece di 60. Però vabbè, sarà dura. Vabbè, noi allora quindi ci sentiamo mercoledì prossimo, no?
Sì, vi salutiamo, ci salutiamo e pensiamo a quanto è profondo il mare.
Sì, vi lasciamo con Com'è profondo il mare, che è una canzone di Lucio Dalla, che pochi giorni fa avrebbe compiuto non so quanti anni, ma era il suo compleanno. Ciao!
Auguri Lucio!
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò 6 treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare come profondo il mare nel loro grande mare come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Ready or not?
Esque.
Giunto ormai.
Rumore. Da mangiare per forza.
Welcome to Radio Revolution.
Siete seduti ben comodi? Rumoresque. Incominciamo. Rumoresque.